Allora, la passione per la cura e la tecnica, invito sul palco il dottore o professore Carlo Beraldo, sociologo dell'Istituto Regionale degli Studi, Studi dei Servizi Sociali di Trieste.
Ringrazio anch'io per avermi dato la possibilità di intervenire. Per la verità, io avevo chiesto di partecipare come semplice partecipante, come cittadino curioso. Poi alcuni giorni fa mi è stato chiesto di intervenire e di in rapporto anche ad un piccolo contributo che avevo inviato. Allora, io ho tentato di ragionare partendo sostanzialmente dal titolo di questo incontro, che parla di passione di cura. E mi sono chiesto, ma che significa passione? E che significa cura? E pensandoci su, è emerso che la passione può avere un duplice significato. Un significato di sofferenza soggettivamente vissuta. Io ho scritto sofferenza dell'operatore causata dalla vicinanza con la sofferenza altrui. Oggi scopro che c'è anche una sofferenza di identità da parte della professione, quindi probabilmente può essere una doppia sofferenza da questo punto di vista. Ma può anche raffigurare l'emozione che oltrepassa la ragione, data da un significato forte che si dà al proprio lavoro, al fatto di aiutare, di essere, di curare, di essere importante per qualcun altro. Quindi il termine passione rimanda a un concetto duplice, e a me premeva sottolineare questo duplice significato, e ho ipotizzato che probabilmente chi è in rapporto diretto con le persone che hanno bisogno di aiuto sperimenti ambedue queste dimensioni, e presumo che sia sostanzialmente vero da quello che oggi ho percepito. È evidente però che parlare di passione, parlare di emozione, parlare di impegno anche conseguente, pone un dilemma che io ho esplicitato in questo modo. Quale intensità emotiva è opportuno debba qualificare la relazione operatore-persona da assistere nei contesti di cura? Quello che mi sono permesso di sottolineare è che non possono essere delle relazioni stereotipate, ma ciascun incontro, ciascuna relazione, ciascuna persona che ha bisogno di aiuto ha bisogno di una originalità da questo punto di vista. Mi ha fatto specie scoprire alcuni giorni fa che leggo che come momento formativo a Udine per il corso infermieri vi è un centro di simulazione di alta informazione, è il primo ospedale virtuale del Friuli Venezia Giulia, vi leggo, inaugurato nel febbraio del 2016 è coordinato in sinergia da Università di Udine e ospedale, e tra poco arriverà un simulatore di parto avanzato che contribuirà a migliorare le tecniche di assistenza e a gestire le situazioni di emergenza durante la nascita di un bambino, riducendo i rischi per il piccolo e per la sua mamma. La simulazione, afferma il professor Silvio Brusaferro, che tra l'altro è anche un po' mio amico, direttore del Dipartimento di Area Medica dell'Ateneo, è una delle forme più avanzate per imparare. Si creano ambienti di apprendimento che riproducono fedelmente quelli reali. Studenti e professionisti si possono così esercitare a reagire alle diverse condizioni che si possono presentare in sala operatoria. Mi sono chiesto, è interessante questo, ma rispetto a quello che stiamo ragionando, come pratica di esercizio di relazione, la simulazione virtuale ti aiuta o no? Se non è accompagnata. Mi ricordo che ad una cena con il professor Silvio Brusaferro ho chiesto, ma ho capito, ma tu come insegni a gestire la relazione se sei tu che sei responsabile di questo corso? E lui era un po' in difficoltà, dice, ma no, bisogna saper moderare, bisogna saper equilibrare i due aspetti. Sì, ho detto, ma ho capito, ma in un ospedale virtuale è tutto virtuale, la relazione con l'umano non c'è, ed è un quesito che io pongo e che svilupperò tra un po'. Allora, parlando di cura, nel senso che non sto qui sicuramente a evidenziare i significati che già voi nei precedenti interventi e anche negli interventi prima da parte dei partecipanti, dei presenti hanno esplicitato, riporta però ad un processo che io ho visto più o meno lineare. Da cura si passa ad azioni di cura e le azioni di cura passano alla erogazione di definite prestazioni. Ecco, io mi sono permesso di evidenziare questo passaggio di fasi perché ho l'impressione che il sistema complessivo sanitario sia soprattutto attento alle prestazioni, alla erogazione di prestazioni, e non a quanto avviene prima, o dovrebbe avvenire prima. E quindi anche la formazione in qualche misura è soprattutto puntata su questo, sulle prestazioni. E quello che viene richiesto è sostanzialmente che nella intermediazione tra professionista e persona che ha bisogno di aiuto vi sia questo. Poi, vabbè, se avanza tempo si aggiunge qualcos'altro, si aggiunge una comunicazione. Io dico questo non solo per una mia riflessione, ma ho vissuto all'interno dell'ambiente sanitario per 34 anni, per cui ho osservato quello che accadeva all'interno dei reparti, sia all'interno degli ospedali, sia all'interno nel territorio. Problema. L'erogazione delle prestazioni assistenziali avviene oggi nel contesto di una sempre maggiore ridefinizione organizzativa delle strutture in cui si esercita la propria professionalità e dalla emissione della tecnica nei servizi sanitari, che determina terapie sempre più connesse a protocolli universalmente convalidati, la cui efficacia sull'organismo dell'utente è misurabile in termini prevalentemente quantitativi. È un'affermazione forte che io faccio e ho l'impressione che la tendenza sia questa da parte dell'insieme dell'organizzazione sanitaria. Non è un caso che, ad esempio, almeno nel sistema pubblico, stiano sempre più diminuendo il numero delle aziende sanitarie, con una competenza territoriale sempre più ampia, e stiano sempre più diminuendo anche il numero di distretti, con una competenza territoriale sempre più ampia. E più che una organizzazione di tipo orizzontale si privilegi la dimensione gerarchica divisionale, verticale. Almeno io lo sto notando in Friuli Venezia Giulia, ma mi raccontano che sta accadendo anche in Veneto, in cui questi aspetti in qualche misura rischiano di diventare determinanti. A fronte di significativi risultati dal lato clinico, è contemporaneamente avvertito che questi risultati tendono ad essere ottenuti in un contesto di neutralità affettiva e di tendenziale oggettivazione delle persone assistite. Non so se qualcuno abbia letto il decreto sui livelli essenziali che è stato approvato nel gennaio del 2017. Lì non c'è nulla che riguardi l'aspetto di cui stiamo discutendo oggi. Sono prestazioni, sono esclusivamente prestazioni che devono essere garantite alla persona, alla cittadinanza, e niente di più. Quindi capiamo che molti dei ragionamenti che noi stiamo facendo sono, sì, sono dentro i codici etici, sono dentro una tensione che oggi è emersa in modo anche potente, mi sembra, ma che non viene codificata, che quasi quasi non viene nemmeno richiesta all'operatore, ma appartiene alla tensione etica che ha l'operatore. E questa è la grande contraddizione che emerge e che in qualche modo sta emergendo anche oggi. Rapporto OSI, non so se sapete cos'è, è l'osservatorio sulle aziende del sistema sanitario italiano della Bocconi, che produce ogni anno. L'ultimo rapporto è uscito un mese e mezzo fa. Cosa dice? C'è un capitolo che parla di questo, rafforzamento e diversificazione dei percorsi di carriera della professione infermieristica, quindi parla di voi. Stato dell'arte e prospettive. Io ho citato semplicemente le conclusioni. Pochi dubbi dovrebbero esistere sul fatto che il nostro sistema sanitario, come quello di molti altri paesi avanzati, sia attraversato da profonde dinamiche di cambiamento. Il passaggio da un modello basato sull'acuzie a uno basato sulla cronicità da una parte e la pressione sulle risorse dall'altra, in un quadro di tumultuoso aumento delle opportunità diagnostiche e terapeutiche, mettono in discussione molti degli elementi fondamentali che ne hanno finora caratterizzato l'architettura. Se la necessità di modificare in profondità il sistema di erogazione dei servizi e con esso gli assetti organizzativi che lo sostengono è comunemente avvertita, una minore consapevolezza contraddistingue invece il tema di come le trasformazioni impattino sulle professioni. È difficile immaginare che cambiamenti come quelli richiesti non trasformino e necessitino trasformazioni nelle prospettive professionali. In questo contesto la questione infermieristica è di fondamentale importanza e da essa dipende in larga parte la possibilità del sistema di far fronte alle sfide del futuro. Sono affermazioni molto importanti. Sapete che questo rapporto incide molto nelle decisioni governative poi. In sintesi, si sta aprendo una fase nuova per la crescita della professione, una fase nella quale una indubitabile maturazione dei contenuti professionali ha bisogno di trovare condizioni organizzative molto diverse dal passato per poter dispiegare pienamente le proprie potenzialità, a vantaggio non solo della professione, ma soprattutto del sistema sanitario nel suo insieme. Non lascia intendere esattamente quale sarà il futuro della professione, lascia un po' di nebbia, ma è un vuoto da riempire secondo me. Sarebbe molto interessante che dentro queste affermazioni ci fosse per davvero una presenza dell'ambito infermieristico che dica ok, è vero, stanno avvenendo grossi cambiamenti nella organizzazione dei servizi. Noi ci siamo con questo ruolo, con questa funzione, con questa tensione. E quindi anche raccolgo l'appello che veniva fatto alla conclusione di chi mi ha preceduto, proprio per insistere da questo punto di vista. Io mi sono permesso, ho finito di leggere alcuni giorni fa, non so se qualcuno di voi abbia letto Le parole della cura di Umberto, un altro filosofo, sociologista, almeno io attingo molto dalla filosofia, per cui è un libretto che è stato pubblicato un anno e mezzo fa sostanzialmente, che mi permetto di citare per poi ragionare un po' più sulla tecnica. Alle origini della tradizione culturale dell'Occidente, le parole che designano la cura alludono ad una condizione soggettiva, quella di chi si preoccupa e quindi si pone al servizio. Anche quando il soggetto di cui si parla assume una configurazione in qualche modo tecnica, come avviene nel caso dell'operatore sanitario, ciò che i termini antichi sottolineano in lui non è la messa in campo di atti specifici, bensì la presenza di una preoccupazione per colui che gli dovrebbe assistere. L'idea di fondo soggiacente a questo modo di concepire la cura è che il servizio più importante che possiamo rendere agli altri è preoccuparci per loro, avere a cuore la loro condizione, provare interesse per ciò che a loro accade. A rigore potrà dirsi autentico terapeuta colui che manifesti il suo pieno coinvolgimento emotivo, affettivo e intellettuale nella condizione di colui del quale si è posto al servizio, anche senza fare concretamente nulla, e non chi si limiti di applicare con totale distacco emozionale le linee guida astrattamente fissate dai custodi della scienza medica, che è quello che tendenzialmente è accaduto e tende di accadere. Col passare dei secoli, e qui c'è un giudizio un po' pessimista di Curi, che è un filosofo di Padova, col passare dei secoli si assiste ad una trasformazione radicale del significato dei termini, quale riflesso di un altrettanto profondo mutamento di ciò a cui questi termini si riferiscono, in direzione di una spiccata tecnicizzazione. In connessione con questa professionalizzazione, la cura perde ogni connotazione affettiva e viene piuttosto a indicare un complesso di pratiche che hanno quale loro oggetto il paziente. A sua volta il destinatario della terapeia perde gradualmente una sua precisa identità e tende a essere assorbito nell'anonimato del numero del letto occupato o nell'astrattezza della malattia da cui è affetto. Curare non è più, come in precedenza, un verbo che allude allo stato d'animo del terapeuta verso il suo assistito, ma segnala la molteplicità di azioni che il primo svolge sul secondo. Ed è, mi sembra, il rischio che è emerso anche dagli interventi di stamattina e dalla relazione che mi ha preceduto, ed è ovviamente uno scenario non positivo nel modo più assoluto. Il mio commento è: ormai, accanto a strumenti diagnostici e riabilitativi tecnicamente sempre più sofisticati, assistiamo alla presenza della robotica anche, altrettanto evoluta nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali, attraverso macchine intelligenti dotate di sensori e programmate per l'assistenza ai pazienti. Ormai mi sono centri di ricerca da Pisa, Genova, la Sissa di Trieste, che stanno progettando sempre più macchinari sempre più sofisticati, anche in sostituzione dell'intervento del professionista. Ho trovato una cosa che mi ha fatto molto pensare da parte di uno di questi centri. L'ospedale 4.0 è un posto modellato a partire dalla tecnologia e soprattutto dai processi di produzione ed erogazione delle prestazioni sanitarie, cliniche o chirurgiche che siano. È il luogo dell'alta intensità di cura, dando per assodato il modello che porta invece sul territorio, sino a casa del paziente, la cura ordinaria. Ed è il luogo delle migliaia di cose collegate in rete, dai sensori ai medical devices, dagli apparati più o meno complessi legati alla diagnostica, alle attrezzature in sala operatoria. Ormai la piattaforma Leonardo si sta sviluppando nelle chirurgie, sino ad arrivare in reparto e a bordo letto paziente. È la casa dei robot, dalla sala operatoria alla produzione di farmaci personalizzati, dal laboratorio di analisi al pronto soccorso, dalla distribuzione dei pasti al trasporto di merci. È il posto dove ingegneria clinica e informatica trovano finalmente un punto di convergenza, in quanto le diverse tecnologie sono esse stesse a convergere. Beh, sono affermazioni anche queste che fanno sicuramente molto pensare. ho trovato un'altra affermazione cliccando su Google, mi sono permesso una serata di passarla cliccando robot e interventi sanitari, è venuto fuori una valanga di materiale. Siamo arrivati perfino a questo punto. L'accettabilità di un robot aumenta in funzione del grado di somiglianza del sistema con gli esseri umani, ma crolla improvvisamente se la somiglianza diventa così marcata da collocarsi in una zona incerta di confine tra l'umano e il non umano, arrivando a evocare l'idea di un cadavere o addirittura di uno zombie. La somiglianza con gli esseri umani è invece spesso un fattore deterrente in Europa e negli Stati Uniti. L'accettabilità dei robot è tuttavia determinata anche dalle caratteristiche dell'interfaccia di comunicazione, che deve essere semplice e intuitiva e deve permettere pure a utenti dotati di limitate capacità fisiche e cognitive di ottenere il comportamento desiderato. Quindi se noi stiamo già progettando dei robot che sostituiscano l'operatore, beh, capite che siamo a un livello un po' particolare.
In Giappone ci sono già pazienti che vengono curati nelle cliniche per l'Alzheimer, in Giappone hanno
un robot. Esattamente.
Tutta la gestione della privacy.
Allora, è molto interessante, poi non a caso il Parlamento europeo il 16 febbraio del 2017 ha emesso una raccomandazione alla Commissione europea concernenti le norme di diritto civile sulla robotica. Sottolinea che lo sviluppo della tecnologia robotica dovrebbe mirare a integrare le capacità umane e non a sostituirle. Cioè, se arriviamo già a questa preoccupazione, ritiene che sia fondamentale nello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale garantire che gli uomini mantengano in qualsiasi momento il controllo sulle macchine intelligenti. Ritiene che dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alla possibilità che nasca un attaccamento emotivo tra gli uomini e i robot, in particolare per i gruppi vulnerabili, bambini, anziani e disabili, e sottolinea gli interrogativi connessi al grave impatto emotivo fisico e fisico che un tale attaccamento potrebbe avere sugli uomini. Poi c'è una riflessione, proprio un invito alla Commissione europea sulla robotica dedicata all'assistenza. Sottolinea che il contatto umano è uno degli aspetti fondamentali delle cure umane. Ritiene che la sostituzione del fattore umano con i robot potrebbe, da una parte, disumanizzare le pratiche di accudimento, ma riconosce d'altra parte che i robot potrebbero svolgere compiti di assistenza automatizzati e agevolare il lavoro degli assistenti sanitari, migliorando nel contempo le cure fornite dal personale sanitario e rendendo il percorso di riabilitazione più mirato, consentendo così al personale medico e agli assistenti, cioè gli infermieri presumo, di dedicare più tempo alla diagnosi e una migliore pianificazione delle opzioni terapeutiche. Sottolinea l'importanza di istituire con urgenza negli ospedali e in altri istituti sanitari comitati di robotica, con personale adeguato, eccetera. Allora, quello che mi pare che siamo di fronte ad una realtà organizzativa e professionale molto complessa, in continua evoluzione, che modifica in senso fisico e concettuale il rapporto tra operatore, strumento tecnico e persona. Ho l'impressione che di fronte ad una società liquida i sistemi cerchino invece di essere meno liquidi possibili, sempre più strutturati, quasi a compensazione della liquidità che sta fuori. Questa è la mia impressione, leggendo almeno le ipotesi che stanno marciando di ristrutturazioni in ambito sanitario. che può sicuramente essere utile avere macchine intelligenti accanto in sostituzione degli esseri umani, nel nostro caso operatori sanitari di assistenza, se ciò effettivamente migliora le condizioni di vita delle persone. Ma nel rapporto uomo-macchina normalmente è l'uomo che deve adattarsi alla macchina, determinando modificazioni antropologiche assai significative. Cioè oggettivamente il rischio c'è, oggettivamente il rischio c'è, è presente.
In realtà non c'è i cellulari, questi ragazzini,
c'è il soggetto unico.
Se quello ora evidenziato è lo scenario che viene a profilarsi nel lavoro entro gli ambiti sanitari, come dare attuazione, è una domanda che pongo soprattutto a voi, a quanto afferma il codice deontologico, l'assistente infermieristica è servizio alla persona, eccetera, 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 che sottolinea come parte costitutiva della professione infermieristica la relazione qualitativamente significativa tra operatore e persona bisognosa di assistenza. Cioè, questa, come vivere questa contraddizione, come affrontarla? Ci sono degli spazi in cui di autonomia e di espressione del senso che voi state esprimendo nonostante quello che sta accadendo?
No.
Oppure bisogna incidere su quello che sta accadendo limitandolo? Non so, è un problema aperto che io pongo, che deve far riflettere tutti, con me compreso ovviamente, e non solamente voi. Termino. La cura delle persone in difficoltà non può essere delegata alla specifica competenza di macchine che interagiscono con gli umani solo seguendo algoritmi di intelligenza artificiale. Avere cura di una persona, specie se in una condizione di fragilità, significa essere preoccupati, prendere a cuore, stare in pensiero, provare interesse per lei. Sono solo questi sentimenti che possono dare significato alle azioni e alle prestazioni che qualificano la cura, e sono ancora questi sentimenti che devono essere capaci di delimitare la presenza e la funzione della tecnica nei servizi sanitari e assistenziali. Grazie.
Ringraziamo il dottor Berardo. Veramente, grazie.
Due volte grazie. Ti ha colto nel serio perfettamente. Sono anni che calcio scenici, penso che non era così semplice, per chi non conosce la realtà di femminista, cogliere nel segno alcuni aspetti cruciali, critici di oggi. Due cosine. La prestazione, no? Oggi è diventata una prestazione economica, addirittura oggi si parla di performance infermieristica, quasi noi fossimo dei piloti di Formula 1, con la migliore performance attiva. Era nata invece la prestazione negli anni 80, l'unico modello di infermieristizzazione italiana, come dice Catrella, insomma di Milano, collegando la prestazione ai bisogni specifici della persona. L'aveva chiamata prestazione, non perché bisognava correre sulla Luna con i pionieri spaziali, 4.0, ma perché? Perché è la prestazione formata da tante aziende, tanti atti informatici, che sono atti relazionali e comunicativi, doveva rispondere ai 14 bisogni fondamentali di ogni essere umano, di quella energia, poteva rispondere in maniera sostitutiva, trattamento sostitutivo, sostituzione, indirizzo o solo di informazione. A seconda di come ogni atto che corrispondeva all'azione richiedesse per quella singola persona, per la sua storia personale, che va conosciuta, rispondo alla signora dottoressa, va conosciuta come? Attraverso un ascolto specifico infermieristico. Come rilevo i bisogni se non ascolto la persona nella mia relazione? Davanti al computer, come si fa oggi? Virtualmente, non vado virtualmente, poi pianifico virtualmente, non rispondendo ai bisogni che non ho rilevato perché non avevo comunque neanche tempo per farlo. Quindi vedete, è stato stravolto tutto, per cui siamo all'infermieristica del 2018 alla rotta. No? La prestazione non è andare sull'infermiere, ma sulla luna. Poi è diventata una cosa che è mostruosa, no? Da come era partita. Un termine che non ha perso ogni senso e ogni significato rispetto a
Quindi bisogna ripetere sulle parole. La seconda cosa, quando rifaremo questo benedetto codice deontologico, dobbiamo veramente fare attenzione ai termini delle parole che andranno di dentro. Perché io ho la sensazione che si inseriscono delle parole senza aver ben compreso il significato di quelle parole che si sono inserite. Un premiere appartiene alla società, l'ideale di servizio, eccetera. Facciamo poi in grado di stare dietro e cogliere il senso e significato di quelle parole e nella realtà poi, nella prassi quotidiana, di esplicitarle attraverso la nostra azione. Perché poi il codice è un altro regolatore della professione che utilizzano anche i giudici. Grazie ancora.
Ecco, una riflessione da parte mia invece è proprio legata a questa sensazione di urgenza che ho maturato proprio anche a seguito delle relazioni che sono avvenute oggi, proprio questa urgenza di prendere in mano, di riprenderci in mano la nostra professione, e stimolo veramente anche le nuove leve a vedere la professione infermieristica sotto un'altra luce, quindi quegli stessi, diciamo, la stessa professione ma con occhi diversi. Quindi cerchiamo veramente di costruire la nostra professionalità, la nostra professione come deve essere costituita, non sicuramente come un surrogato di qualcosa o come si diceva una volta che eravamo paramedici, cioè para di che cosa? Noi non pariamo niente, nessuno, tantomeno, scusa, passatemi il termine, il famoso di qualcuno, ok? Quindi veramente andiamo a costituire, andiamo a rivedere quella che è la nostra professione.